E appunto oggi manca la nostra Charlie, Sofì.
È l'oggetto di tutte le vessazioni che ad audience vengono lanciate, capito?
Ma non vi preoccupate, comunque.
Rimedieremo. Rimedieremo.
Anzi, iniziamo la nostra puntata senza la nostra Charlie.
Senza la nostra Charlie, ma ti assicuro che sarò meritevole ugualmente.
Ma io di questo ne sono
ma
sicuro.
Ma credo anche di più.
Ma ne sentiamo la mancanza di Charlie?
No. Dai.
C'è anche Matteo che dice che siamo dei Pinocchi, quindi dei Pinocchi.
Dei Pinocchi.
Audience. La TV che si ascolta.
Ed eccoci!
Buon pomeriggio!
Buon pomeriggio a tutti, questa è Audience, la TV che si ascolta. Sono le 17.33 oggi, come al solito, per confermare la regola. Abbiamo cominciato con un paio di minuti di ritardo.
Ma tre è il numero perfetto.
Ma tre è il numero perfetto,
è
come
vero.
I conduttori di questo magnifico programma. E come...
E diciamo una cosa, che finalmente...
Vai.
Sono insieme alle mie due dottoresse.
Oh. Siamo al completo finalmente. Facevamo
quindi
due conti
voi
prima.
Voi fate le dottoresse, io il paziente. Le mie badanti praticamente.
Vabbè, insomma, speravo in qualcosa di meglio dopo la laurea. Però a quanto pare questo è il nostro destino. Però sì, dicevamo fuori onda che finalmente siamo riusciti a fare una puntata di nuovo tutti e tre insieme, perché ci siamo assentati uno dopo l'altro.
Eh
so,
sì.
Che, so che non me ne avete risparmiata neanche una la scorsa puntata.
Diciamo che ci siamo piuttosto divertiti,
sì,
vero?
Sì.
Io ero via per viaggio di lavoro,
sì.
Non è vero, era laurea
credice,
di tuo fratello.
Credice,
no,
credice.
E comunque era lavoro, cioè impegno.
Allora, insomma, ragazze, torniamo appunto ai ranghi. Anche oggi una bella diretta ci aspetta con tanti temi. E partiamo ovviamente dall'attualità, perché l'altro ieri era il 25 dicembre, quindi cercheremo di capire come la TV ha raccontato questa importante ricorrenza alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Capiremo come la TV ne ha parlato e anche con qualche caso particolare. Poi però spazio all'intrattenimento, Charlie.
Esatto, perché parleremo di, del nuovo show This Is Me, che è insomma un po' crossover tra Amici e Verissimo. Andremo un po' a passare in rassegna il contenuto di questa nuova apparizione sul nostro palinsesto.
Eh sì, e poi per programmi che partono bene ci sono programmi che sono finiti malissimo. Citofonare a Diletta Leotta con la sua talpa, ovviamente.
Esattamente.
E citofoniamo anche Luca Barbareschi con il suo Se mi lasci non vale. Cioè, diciamo così, questo epilogo che li accomuna.
Triste
epilogo. E poi sul finale...
E poi torna la rubrichetta, tanto amata, tanto
non
desiderata.
Non farne meno, guarda, settimana scorsa mi sei mancata per la mia rubrichetta che parlavamo di gaffe di imprevisti. Tu sei la regina delle gaffe degli imprevisti.
Ma ne ho fatte anche io. Ma ne ho fatte anche io.
Anche noi. Noi siamo sempre in diretta. Commentate anche sul nostro numero WhatsApp 331 1438 923. Scriveteci, salutateci, commentate la nostra puntata anche sui nostri social. E allora, Charlie, direi partiamo con la musica.
Partiamo con un nero gotico, Clara.
Prendo il solito, vedo tutto un po' annebbiato, nero gotico. Mi piace quando lui mi guarda supersonico, poi ci mette il carico. Pensavo fosse un gioco, forse un amore platonico. Pallido, un viso poco romantico, dolce un po' come l'arsenico. Strisci le carte di credito, è un illecito. Sanguino per il tuo fare nostalgico sulla
pensare. Prendo il solito, vedo tutto un po' annebbiato, nero gotico. Mi piace quando lui mi guarda supersonico, poi ci mette il carico. Pensavo fosse un gioco, forse un amore platonico, ma è solo un gioco erotico. Sotto voce, sotto un cielo nero gotico. Mi piace quando lui mi guarda supersonico, poi ci mette il carico. Pensavo fosse un gioco, forse un amore platonico. Solito, vedo tutto un po' annebbiato, nero gotico. Mi piace quando lui mi guarda supersonico, poi ci mette il carico. Pensavo fosse un gioco, fosse un amore platonico, ma è solo un gioco erotico. Sotto voce, sotto un cielo, nero gotico. Mi piace quando lui mi guarda supersonico, poi ci mette il carico. Pensavo fosse un gioco, fosse un amore platonico, ma è solo un nero gotico. Solo nero gotico.
Nero gotico ai microfoni di Radio Yulm. In realtà in questo studio c'è molto colore al momento, perché oggi abbiamo pure i LED rossi in tema natalizio. Iniziano ad aprirsi le porte del Natale,
sì,
di questo magico periodo.
Sì, anche proprio in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Siamo sempre in diretta audience, appunto Matteo, Charlie e la nostra Sofia qui per voi. Ma anche oggi Sofì, Charlie,
se vuoi guarda io vado via, ti sei abituato ormai. Ma non avermi, va bene,
ce la facciamo
così.
Più non saremo soli, vero Charlie?
Vero, perché abbiamo come sempre il nostro amico di puntata
oggi, esatto, una new entry, diciamo così, proprio un vero nuovo amico di puntata. Lui è studente magistrale nel corso appunto di televisione, cinema e new media, ma è tra gli analisti di TV Talk. Continua questo gemellaggio.
Ormai sì, esatto, prima o poi arriverà anche Mia Ceran.
Stiamo lavorando per averla qui con noi in diretta, direttamente proprio da TV Talk. Edoardo Righetti, buon pomeriggio,
Edoardo.
Benvenuto.
Ciao, sì, sono qui, sono pronto a analizzare, non sono Mia Ceran purtroppo.
Vabbè, sarà pure meglio,
sicuramente,
dai, poche aspettative.
Esatto. Non ascoltare Charlie che crea pressione in tutti,
sì, è vero,
i maschi che incontra. Allora, ma ci facciamo seri ragazzi, perché partiamo nel racconto televisivo della settimana. E come sapete, l'altro ieri, lunedì, è stata la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Purtroppo lo sappiamo tutti, è un tema ancora molto attuale, molto controverso, e la TV continua a confrontarsi cercando un modo per raccontare, ma anche un modo per provare a cambiare qualcosa nella nostra cultura. Allora partiamo da qui, la nostra copertina, l'ascoltiamo e poi la commentiamo assieme.
Cioè, se lei non avesse voluto lasciarlo, sarebbe ancora lì, lui non avrebbe fatto niente, poverino. Quindi l'azione dell'uomo viene sempre raccontata come una reazione.
Una ragazza di 21 anni è stata trovata accoltellata a morte.
L'omicidio di Michelle Causo.
E sono tre le donne uccise negli ultimi 24.
Il corpo di Yana Malaikola.
Giulia Cecchettin è morta.
Eccomi di nuovo qui,
in questa trasmissione che ho già condotto e dove ritorno a narrare storie di violenza maschile sulle donne.
L'ho spinto in auto via una volta, ma comunque continuava a girare intorno a lei, continuava occasionalmente a cercare di colpirla.
Abbiamo provato anche al telefono a dirgli per favore, sì Giovanni cosa fai qui, no, vai via.
C'è in queste donne una fragilità che muove dal profondo, una dipendenza affettiva dalla quale non ci si tira fuori da sole.
Il patriarcato come fenomeno giuridico è finito con la riforma del diritto di famiglia del 1975.
Diciamo che ci sono dei valori condivisi, altri sui quali dovremmo confrontarci.
C'è un dato, il 93,9% delle donne uccise è stato ucciso dagli anni. Punto,
non è
una fonte del Ministero dell'Interno, ma non è che c'è un altro commento da fare.
Per questo, da una parte, non ci stancheremo mai di sottolineare l'importanza dei centri antiviolenza e dall'altra invitiamo tutti a non essere giudicanti, a non stigmatizzare queste sorelle che anche di fronte all'evidenza non riescono a dire no e liberarsi.
si è parlato e straparlato appunto nella giornata dedicata appunto alla lotta contro la violenza sulle donne, ma non è mai abbastanza, perché ricordiamo che dall'inizio dell'anno più di 90 donne, siamo a quota 99 per la precisione, sono state uccise da compagni, mariti, padri e uomini che dicevano di amarle. Ecco, nella puntata di oggi, soprattutto in questa prima parte, vogliamo,
dedicata all'attualità, certo.
Esatto, come al solito vogliamo andare a ricordare alcune delle storie di cui si è parlato maggiormente, ricordando anche però che non c'è una storia più importante,
no, certo,
dell'altra,
certo.
Purtroppo, ecco.
Tanto è vero, infatti riprendono brevemente il titolo di Vanity Fair proprio di lunedì, che dice 25 novembre, le storie delle donne uccise dagli uomini in Italia, da Aurora che aveva solo 13 anni a Cristina che aveva appena denunciato il marito. Noi ci concentreremo ovviamente su alcune storie, tra poco ne parleremo, che mediaticamente hanno catturato di più l'attenzione mediatica pubblica, tra l'altro alcune ne abbiamo parlato anche qui a Audience. Sono storie di violenza di genere che la TV ovviamente ha raccontato in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane. Però prima di raccontarle vado subito dal nostro amico di puntata e chiedo: qual è il ruolo che, come può, diciamo così, fare la differenza la TV nel uso e nel racconto, diciamo così, di questa piaga sociale?
Allora, sicuramente il problema deve essere affrontato dalla televisione in un modo trasversale, quindi certo. Io noto positivamente come ci sia stata una direzione ultimamente anche legata al ruolo che ha l'uomo all'interno,
certo,
di questa,
certo,
dinamica, e quindi in quanto specchio della società, anche accesso alla cultura popolare, penso che la televisione in questo momento abbia proprio questo ruolo, deve mettere al centro gli uomini, deve far sì che l'esempio che ha dato Edoardo Leo alle Iene,
sì,
quando
sì,
ha parlato appunto,
tra l'altro lui appunto
fenomeno,
adesso è uscito proprio con un nuovo film che riprende il Macbeth di Shakespeare adattandolo ai giorni nostri, e anche in quel, insomma, in quell'adattamento si parla proprio di violenza.
Esatto, e purtroppo questa narrazione non passa abbastanza attraverso gli uomini.
Certo.
C'è un machismo in Italia che porta gli uomini a emulare gli altri uomini. Mm-hmm. E quindi penso che la televisione in questo momento debba assumere il ruolo che abbiamo bisogno che gli uomini assumano all'interno della società.
Una visione forse anche un po' troppo retrograda, troppo patriarcale, appunto. Tra l'altro segnalo anche che qualcuno diceva si sta muovendo qualcosa per quanto riguarda, diciamo così, la narrazione dell'uomo in TV, perché c'è un importante testimone da ormai un anno che ovviamente Gino Cecchettini, il papà,
sì, sì,
ovviamente,
sì, sì,
di Giulia. E questo forse ha fatto in modo anche che altri ragazzi, alcuni uomini, si avvicinino ovviamente a questo tema che è importante.
Esatto, come anticipavo prima, appunto andremo a concentrarci oggi su tre storie di violenza. Partiamo appunto dalle prime due, quindi dalle prime due donne unite non solo dalla stessa triste sorte,
certo,
tragica sorte, ma anche dal loro nome. Ci stiamo riferendo ai femminicidi di Giulia Cecchettin e di Giulia Tramontano, due donne, due famiglie unite dallo stesso destino. Ascoltiamo un contributo audio.
Abbiamo perso la nostra vita. Io non sono più una mamma, mio marito non è più un papà. Che vendetta c'è?
Vorrei fortemente sparire dalla sua vita, ma non so come farlo, perché mi sento in colpa, perché ho troppa paura che possa farsi male in qualche modo.
Mettiti in testa, stronza, che o ci laureiamo insieme o la vita è finita, ridicola, mettitelo in testa, perché altrimenti quando starà arrivando il momento non sarai pronta. Smettile di pensare alla tua inutile carriera, che se la mia vita finisce la tua non vale niente.
È ancora il posto a tavola che non possiamo più mettere, è ancora il motivo per cui non festeggiamo il Natale, è ancora il motivo per cui non abbiamo più una vita.
Immaginatevi ciò che è accaduto, immaginatevi che significa essere silenziati, la pressione sulla bocca, lo scotch, cercare di scappare, 25 tagli sulle mani. Filippo Turetta aveva tutte le possibilità e gli strumenti culturali per scegliere. Le scuole, l'istruzione, una buona famiglia, la mamma.
Dichiara in Pagnatiello Alessandro colpevole e lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 3.
Non voglio raccontare una favola che non c'è. È solo il normale epilogo della giustizia, ma dovremmo fare molto più e prima che una donna venga uccisa, non aspettare un giusto dispositivo per gridare alla violenza contro le donne.
Il silenzio non offre via di scampo, il silenzio annienta, il silenzio crea solitudine, il silenzio alla fine uccide. Ecco perché adesso vi invito tutte e tutti a osservare un minuto di rumore per Giulia.
Insomma, appunto, come dicevi tu, due donne e due famiglie unite dallo stesso tragico, appunto, destino. E allora partiamo proprio da questo racconto, perché proprio nel giorno della sensibilizzazione internazionale riguardo alla violenza contro le donne è proseguito il processo a Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Una richiesta di ergastolo, diciamolo, per il 23enne ero confesso, suffragata da una doppia narrazione, quella dell'omicidio prima e poi quello della fuga e anche dell'occultamento di cadavere, appunto, della povera Giulia. In aula per la seconda volta c'era ovviamente anche lui, Filippo Turetta, con una felpa a bordeaux, che ha ascoltato a capo chino tutta la deposizione sia della difesa che ovviamente anche dell'accusa, senza nemmeno dialogare con i propri legali, Charlie.
Esatto, un'udienza scivolata di fatto nei silenzi, dove i legali della famiglia di Giulia hanno lanciato sostanzialmente un messaggio, cioè Giulia deve essere un simbolo dentro e fuori dall'aula ed è stata uccisa per motivi futili, abietti, e appunto è quello che la sua famiglia ha portato avanti da un anno a questa parte, ormai a gran voce, ecco, fortunatamente.
Sì, io faccio appunto una domanda sempre al nostro amico di puntata: è certa come cosa? Nel senso, il femminicidio di Giulia Cecchettin è stato un po' uno spartiacque l'anno scorso. Pensi che la TV faccia bene, diciamo così, a informare, a far vedere anche queste fasi del processo, anche perché ricordiamolo, il 3 dicembre, settimana prossima, ci sarà l'udienza e quindi poi effettivamente la sentenza, scusatemi, che darà conto appunto sul futuro di Turetta.
Questo sicuramente è un caso esemplare, per cui è certamente importante mostrare le varie fasi di questo processo e gli sviluppi soprattutto che una violenza del genere ha, certo, dal punto di vista legale. C'è anche da dire che qualcosa non è funzionato nella comunicazione di questo fenomeno, okay, perché da un anno a questa parte le cose non sono migliorate. Quindi quello che la televisione poteva fare e che i media potevano fare non è stato fatto. Sicuramente c'è bisogno di una maggiore, diciamo, come dire, bisogna che
collaborazione,
tutti si collaborino e abbiano un linguaggio comune per non solo riconoscere la violenza ma denunciarla, e la televisione può in questo farsi proprio un esame di coscienza, esatto, e fare quello che in altri paesi invece viene fatto nella comunicazione,
con molta,
per esempio,
più attenzione.
In Spagna.
Io
esatto.
Invece volevo chiederti, Edoardo, pensi che la TV, tramite questo racconto che purtroppo è continuo perché i fatti sono questi, da un lato ci renda anche un po' assuefatti a questo racconto e che quindi ci colpisca meno, diciamo, intensamente? Esatto, cioè purtroppo l'effetto poi risulta essere in un certo senso anche
arriva
un po' negativo, esatto, arriva di meno.
Assolutamente, soprattutto io trovo che la televisione in questo si fa sempre meno creativa. È un mezzo di comunicazione che ha molto pubblico dalla sua parte e che può tornare a una comunicazione più gentile e più efficace. Sì. Mostrare i luoghi del delitto, mostrare le macchie di sangue è una delle cose più facili che si può fare.
Certo, sì. Certo.
E ora non voglio riportarlo.
Morbose anche,
è
certo
morboso
senso.
E soprattutto non crea diciamo un meccanismo di denuncia, che
sì,
è quello che in teoria
sì,
si dovrebbe volere.
Si dovrebbe fare appunto quello. E poi forse anche diciamo così, no, coinvolgere la politica alle volte, ad esempio, appunto, non sempre è un'arma vincente. Un esempio appunto è la polemica che ha coinvolto appunto il ministro dell'istruzione Valditara, che appunto ha fatto una dichiarazione sul patriarcato molto forte, e lo stesso Gino Cecchettin appunto si è esposto dicendo abbiamo due idee completamente diverse. Ieri appunto è venuta l'arringa dell'avvocato della difesa Giovanni Caruso e appunto il 3 dicembre prossimo arriverà la sentenza. Ieri, diciamo così, c'è stata una lunga polemica intorno alle parole usate appunto dall'avvocato della difesa. Lui ovviamente fa il suo lavoro, ci mancherebbe altro, però proprio oggi il papà di Giulia Cecchettin, Gino, si è esposto insomma sulle
sì,
parole usate.
Ha detto comunque c'è un limite, è vero che la difesa è legittima per tutti ed è uno strumento che è necessario, però ha un po' denunciato il momento in cui è necessario porre un limite, ecco, a questa cosa. Ma passando invece alla seconda storia, sì, che purtroppo anche questa insomma è nota a tutti, passiamo invece al femminicidio di Giulia Tramontano, appunto
qua è
arrivata
già la sentenza,
esatto, proprio in data di lunedì,
proprio lunedì, esatto.
Condanna appunto per Alessandro Impagnatiello, che ha ricevuto l'ergastolo per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, era il giugno 2000 2023, maggio, se non sbaglio,
sì, maggio,
maggio esatto, incinta di 7 mesi del loro bimbo Tiago. Una sentenza che, come dicevamo prima, è arrivata proprio nel giorno internazionale contro la violenza sulle donne, al termine di un processo durato 13 udienze e iniziato a gennaio. In Pagnatiello è rimasto impassibile, in piedi accanto ai suoi avvocati, accennando uno sguardo duro davanti alle telecamere, mentre poi veniva portato via dagli agenti della penitenziaria.
Sì, i familiari di Giulia sono scoppiati ovviamente in lacrime e in un abbraccio. Abbiamo sentito anche nel servizio alcune dichiarazioni appunto che hanno rilasciato davanti ai microfoni. Tra l'altro ricordiamolo che il 31enne dovrà scontare 3 mesi di isolamento diurno, risarcire di 200.000 euro la madre e il padre, 150.000 euro i fratelli invece di Giulia, Chiara e Mario. Hanno riconosciuto i giudici tutte le accuse contestate tranne l'aggravante dei futili motivi, ed è stato condannato anche per l'interruzione di gravidanza non consensuale e l'occultamento a questo punto dei cadaveri, perché appunto erano in due, imputazione per il quale è stata inflitta anche un'ulteriore pena di 7 anni, oltre ovviamente all'ergastolo chiesto anche dai PM. Anche in questo caso non ha funzionato probabilmente la narrazione di questo caso, perché qua c'è un aggravante in più, nel senso che c'era anche un bimbo che comunque era già formato. Esatto. Fondamentalmente. Cosa ne pensi?
Io penso che sia, come ho detto prima, brutale questa narrazione così letterale e porta via...
Troppo cruda forse.
È troppo cruda e soprattutto segue un tipo di linguaggio che purtroppo non viene ascoltato, perché fondamentalmente il problema della controparte rispetto al femminicidio è quella di una componente che è quella femminile, che è quella delle persone che condividono la causa, che è sempre molto educata, molto silenziosa. Sì. E che in questo momento storico in Italia non ha molta risonanza. Quindi anche in questo caso io mi sento di rimetterla in questo tipo di dinamica. Vorrei ricordare a tutti che anche la televisione dei bambini può fare qualcosa. La mia televisione raccontava...
Ho visto proprio in questi giorni dei
post. È stato riportato, sì, esatto.
Appunto, ricordava ai bambini di riconoscere quali sono i problemi della società che possono toccarli. E il fatto che una cosa del genere possa funzionare ci dimostra che c'è tanto lavoro da fare a riguardo,
e che la TV, se si impegna, può anche davvero fare la differenza in questa, sì, in appunto in questi casi. Insomma, andiamo velocemente verso l'ultima storia, che è più un caso mediatico, ma sì, che calza a pennello appunto con la giornata e il contesto, che è il caso mediatico Basciano Codegoni. Charlie.
Esatto, Alessandro Basciano, lo ricordiamo, ex GF, insomma, partecipato proprio tra l'altro con Sofì Codegoni al Grande Fratello,
sì,
e influencer, è finito infatti in carcere dopo una denuncia della sua ex Sofì Codegoni per stalking e violenza. Poi è stato interrogato dalla giudice delle indagini preliminari Anna Magelli ed è stato poi scarcerato perché insomma
gli screenshot non dimostravano,
esatto, una presunta serenità cioè dimostravano, ecco,
sì,
invece una presunta serenità,
non c'era una gravità nei fatti.
Esatto, proprio così. E tra l'altro Sofì ieri ha parlato per la prima volta dell'arresto. Ha detto: oggi ho paura, ogni volta che esco ci sono bodyguard con me, non risponderò e ascolterò nell'attesa che la giustizia faccia il suo corso. E a proposito della loro storia dice: finché stavamo insieme era amorevole, il problema nasceva nel momento in cui mi staccavo. Tra l'altro lui ha subito colto la palla al balzo per parlare, diciamo, del caso e della vicenda
con Fabrizio Corona,
che insomma personaggio che è...
Sì, diciamo così,
alimenta, getta un po' di...
Giornalisticamente parlando è molto autorevole, insomma.
Sì, ecco.
Cosa ne pensi, diciamo così, di questo caso? A prescindere dal caso mediatico, qua la TV è una cassa di risonanza ulteriore, perché, diciamo così, è una Sofì Codegoni, è un Basciano, ma ci sono molte donne che non sono appunto influencer e che si ritrovano in questa situazione.
Esatto, da un lato possiamo riconoscere come succede in questo caso, può succedere veramente in tanti casi
dove
le dinamiche sono, diciamo, depotenziate anche da un punto di vista di risonanza. In questo caso lei ha un pubblico, ha un modo di denunciare che è più potente e comunque non ha funzionato in suo favore. Dall'altra parte vorrei fare una riflessione insieme a voi sul fatto che abbiamo visto nell'ultimo anno e mezzo con le due edizioni di Temptation Island delle dinamiche di coppia assolutamente
tossiche,
problematiche,
sì,
che tra l'altro adesso si ripercuotono anche nello stesso Grande Fratello, continua ad alimentarle. Tra l'altro
non è un bel periodo storico questo per la televisione, perché è una cassa di risonanza per i peggiori problemi della società.
Ci sta marciando sopra, di fatto.
Ma il fatto anche che vengano sminuiti e detto ma sì, ma una gelosia sana, non è ovviamente, non va a favore poi del caso e quindi poi dei messaggi messaggio che va passato. Le abbiamo chiesto un'opinione anche sui nostri social, proprio su questo fatto, sulla giornata internazionale per la lotta alla violenza contro le donne. Abbiamo chiesto quale pensi possa essere il ruolo della TV nella lotta alla violenza contro le donne, come pensi che la TV racconti questa piega sociale. Sofia, a te.
Le opzioni sono sempre quattro. La prima opzione era: la TV deve dare ancora più voce alle vittime, 22%. La seconda opzione: deve dare più soluzioni al problema, 22%. La terza: un'informazione senza contaminazioni politiche, scusatemi, 44%. E l'ultima: l'informazione sul tema è ancora troppo bassa, 11%. Quindi vince la terza, che è un'informazione senza contaminazioni politiche.
Che dicevamo appunto anche prima, la politica non sempre nell'affrontare il caso lo affronta con le giuste parole e forse anche con le giuste opinioni, diciamoci la verità.
Insomma, bisogna ribadirlo a gran voce e farla sentire questa nostra voce, perché sicuramente si tratta di una piaga sociale in cui siamo tutti coinvolti, e uomini quanto donne, certo. Ma soprattutto, ecco, in questo caso gli uomini sicuramente devono veramente spendersi per primi per questa causa, e l'uno con l'altro, insomma, fomentare un basta.
Ovviamente,
per questa
ricordiamoci anche
condizione.
Che è importante denunciare, e se ci si ritrova appunto in una situazione di violenza c'è il numero appunto per l'antiviolenza, antistalking, il 1522, che è sempre attivo, e ci sono un sacco appunto di persone che parlano un sacco di lingue che possono dare una mano. Noi adesso vogliamo concludere questo spazio facendo un po' nostro il messaggio che è arrivato sui social, credo che l'abbiate visto tutti quanti, dell'associazione Una Nessuna 100.000, che ha divulgato un messaggio che è diventato davvero virale: il modo di dire basta e di fare rumore, proprio per dire basta alla violenza sulle donne. Torniamo tra pochissimo qui in diretta audience.
Se io non voglio, tu non puoi, anche se sei il mio tipo.
Anche se prima mi andava, ma poi ho cambiato idea.
Anche se ho bevuto troppo.
Anche se non ti ho detto di no, ma nemmeno sì.
Anche se lavoriamo bene insieme.
Anche se non sono in me.
Anche se non mi muovo.
Anche se prima ti ho detto sì.
Anche se sei il mio capo.
Anche se ti ho sorriso.
Anche se ci siamo baciati.
Anche se ho messo la minigonna.
Anche se ti ho invitato a salire.
Anche se siamo stati insieme tanti anni.
Anche se ti ho detto ti amo.
Anche se sei più forte di me.
Anche se non sto gridando.
Anche se ti ho dato il mio numero.
Anche se ho accettato il tuo regalo.
Se io non voglio, tu non puoi.
Se tu non vuoi, io non posso.
Anche se sono il tuo capo.
Anche se non mi hai detto no.
Anche se ci divertiamo insieme.
Anche se non stai urlando.
Anche se mi hai detto che ti piaccio.
Anche se stai in silenzio.
Anche se ci sentiamo spesso.
Anche se mi piaci.
Anche se amiamo le stesse cose.
Anche se non mi stai fermando.
Anche se siamo stati insieme tanti anni.
Anche se prima era sì.
Anche se mi hai detto ti amo.
Anche se mi hai dato il tuo numero.
Anche se mi hai sorriso.
Anche se mi hai invitato a salire.
Anche se questa sera sei vestita così sexy.
Anche se sei ubriaca.
Anche se stiamo insieme da sempre.
Anche se facciamo tutto insieme.
Se tu non vuoi, io non posso.
Sai che cosa penso? Sono un animale, e se ti penso tu sei un anima. Forse questo temporale che mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito che per quanto io fuga torno sempre. Forse le mie scarpe sanno bene dove andare, che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare, e faccio finta di non ricordare.
L'esperienza più grande della mia vita, che ha dato vita al mio sogno.
Io non sono un carrapato, non sono fuori classe, non sono tutto questo.
Questo posto mi ha cambiato la vita.
Per capire davvero la grandezza di questa serata, dobbiamo ricordarci la partenza.
Con Silvia Toffanin, This Is Me, da mercoledì in prima serata su Canale 5.
This is me, che è quello che dice this Charlie ai suoi uomini quando li lascia. Cioè, this is me. Sono io, prendere o lasciare. Questa
no,
sono
io, scusatemi, non sono pronta a parlare di this is me perché sono ancora ferma alla puntata di Belve di ieri, dove c'era mio marito Gianmarco Tamberi.
No, aspetta,
che...
sì. Che belva si allora sente. Vogliamo dire esattamente quello che mi hai scritto su Instagram mentre commentavamo?
Non mi ricordo più,
ho detto,
scrivo tante
ma
cose.
Ma tu accetti Marco Tamberi anche senza l'anello? E tu hai detto
soprattutto
meglio se non ha la fede.
Meglio,
ecco.
Se quella è in fondo alla Senna.
Adesso Edoardo scoprirà gli altarini di Charlotte.
No. Lei. Me li costruiscono e me li abbattono loro proprio,
no,
gli
è
altarini.
È tutto vero, è 100% verità. Allora, ma iniziamo un racconto di appunto di This Is Me, partito settimana scorsa, show evento in collaborazione Amici Verissimo su Canale 5. Questa sera la seconda puntata, tra l'altro.
Esatto, perché se il serale del talent show di Maria De Filippi, da qualche edizione a questa parte, si rivolge esclusivamente a chi segue il programma fin dalla fase iniziale, quindi non esplicando nulla a chi si affaccia per la prima volta a quell'edizione,
a
con il
serale.
Esatto, anche questo This Is Me, questo show evento appunto di Canale 5 in tre puntate, alla fine è solamente un programma che celebra amici, o meglio amici che si autocelebra,
sì,
di
come
fatto.
Sì, come ha detto Cicchella imitando appunto Achille Lauro, ha detto bello che ci siano amici di Maria e parenti di Dier Silvio.
Esatto.
Quindi pazzesco.
Esatto, quindi insomma vediamo i personaggi che Amici ha lanciato nel firmamento dello spettacolo italiano, sicuramente la riuscita, ecco, di una trasmissione che va avanti da anni e che andrà avanti ancora per molto.
Sì, insomma, come avrete capito, stiamo parlando appunto di This Is Me. Su Canale 5 ha avuto inizio settimana scorsa lo show che celebra i talenti lanciati da Amici, contro la Silvia Toffanin, che la nostra Sophie conosce molto bene, giusto?
Sì, sono andata a trovarla un paio di volte
a casa sua.
Loro fanno il tè delle
5 a Portofino.
Per dirlo.
Sì.
Tra poco ti chiederemo, Edoardo, cosa ne pensi appunto
meno
di
male
questa prima puntata. Prima di parlarne però, visto che tipo Sofia si è addormentata, Charlie era impegnata a festeggiare, ascoltiamo com'è andata questa prima puntata e stasera andrà in onda la seconda. Ascoltiamo, partiamo così.
L'esordio di This Is Me su Canale 5 è un successo. Leader assoluto della serata con 3.213.000 spettatori e il 22.24% di share. primo dei tre appuntamenti con lo show condotto da Silvia Toffanin ha toccato picchi di oltre 4 milioni e 100 mila spettatori e sfiorato il 30% di share.
Emma Marrone.
Marrone?
Stai facendo questo da una vita, cioè alla prima cosa ti fermi, non ti puoi fermare.
Io non sono, sì. Non sono un carro armato, non sono fuori classe, sì. Non sono Margaret Thatcher, non sono tutto questo.
Uno show pieno di meraviglia, un viaggio tra i ricordi con i talenti di Amici di Maria De Filippi che sono diventati artisti di successo. Emozionati sono arrivati in studio pronti a ripercorrere la loro storia nella scuola che li ha formati, quella del primo talent show italiano arrivato alla 24esima edizione. Serata speciale per gli ospiti in studio tra lacrime e sorrisi. Hanno sfogliato con Silvia Toffanin un album di ricordi che ha aperto i cassetti del cuore, ma anche un archivio straordinario. Un debutto record per la prima di tre serate evento.
Grazie Silvia, lo diciamo anche noi. Allora, diciamo che c'è veramente poco da commentare perché il programma si è rivelato quello che ci si aspettava.
Ci si aspettava
alla vigilia,
sì. Sì, sì, sì.
Molta retorica, ennesima riprova di quanto siano, possiamo dirlo, banali gli artisti
dai.
Di oggi. E di quanto
sai, le frasi fatte, se ci credi, non,
esatto,
vera,
credi nel tuo cose. Sogno, rincorri
sempre.
Credi sempre
a rendersi mai un po' Simone Ventura Docet, no?
Esatto, ditela a noi che siamo ancora qua, Radio You. No, credo, ma ci divertiamo tantissimo
a renderlo. La puntata numero 67.
Esatto, cioè, io
ragazzi.
Speravo di morire prima, ma va bene. Va bene
la
così.
Cosa è reciproca.
Ok, siamo d'accordo allora. Comunque dicevamo, ecco, di quanto sia diventato estremamente difficile fare un racconto originale in TV tramite la musica, interviste, esibizioni, il classico spazio dedicato al comico, i giochini presi in prestito dal serale, ecco.
Io vado subito sì. Allora appunto al nostro amico di puntata, ti chiedo, hai visto di This Is Me? Cosa ne pensi di questo show che alla fine qualcuno ha definito anche il Sanremo di media?
Io mi sento come una farfalla su un aeroplano.
Wow,
quando guardo
adoro.
questi contenuti. Diciamo, se la cantano e se la suonano in un modo pazzesco, non c'è una continuità nel riscontro col pubblico, soprattutto. È molto strabiliante il modo in cui comunque il successo sia sempre valutato in base a metriche proprie.
Certo, certo.
Sì. E sì, sembrerebbe, diciamo, Beyoncé, ma Marrone. Non so.
Non dirlo,
ma
Matteo, che è qua,
dicendo,
perché
no,
lui stravede.
Che fuori onda commentavamo l'outfit di Emma, che anche Matteo Carminati, che è qua con
questo
noi.
Questo è lo spazio, ma come ti vesti?
Esatto, critica. Non, da grande fan di Emma, però criticava, insomma, le scelte del look della sua cantante tanto amata, ecco.
Invece voglio chiederti, cosa ne pensi di questo esordio in prima serata di Silvia Toffanin? Quasi come se fosse una consacrazione, diciamo così, l'hanno definita, agli occhi degli altri ovviamente, sì. Non agli occhi nostri.
Certo, io la Toffanin purtroppo non riesco a considerarla, nel senso che ha un ruolo televisivo molto particolare.
Ok.
Diciamo che rientra in quello che Mediaset sta facendo con tutti i suoi programmi.
Una pulizia,
ovvero,
sì.
Più che una pulizia, diciamo un appiattimento totale dei contenuti.
Lei è piatta.
È super piatta e non porta nessuna riflessione sul medium televisivo.
Faccio una premessa perché voi l'avete venduta come amica mia. Io non sono veramente amica.
Adesso fai l'avvocato della difesa.
A parte
Sofia.
Gli scherzi, l'hai vista all'opera.
Sì,
nel senso
l'ho vista all'opera
verissimo.
E ho trovato che fosse un programma veramente piatto. Come dice Edoardo, quindi non mi sento di aggiungere altro.
Allora,
proseguo.
Qualcuno tra l'altro diceva che dopo 20 anni di Verissimo forse Silvia Toffanin in prima serata si meritava un altro esordio, anche perché in alcuni contesti lei ha dimostrato di avere carattere. Io mi ricordo ad esempio quando dissò Alex Belli, che disse gli artisti sono altri, no? Cioè, per farvi un esempio. Però secondo me sono molto d'accordo con quello che dicono Sofia ed Edoardo, perché fa anche molto il carattere di un conduttore,
certo.
Veramente un programma si plasma sul carattere,
certo.
Noi non lo sappiamo molto bene.
Sì.
Diciamo così che alla fine This Is Me è stato un Verissimo con le paillette, no? Un talk show con i lustrini dove aleggiava ovviamente, diciamo così, lo spirito della Mary, cioè ovviamente Maria era sempre presente, e stiamo parlando della De Filippi,
certo.
Ovviamente. Diciamo così, cosa lo show ha avuto molto successo, tra poco leggeremo anche gli ascolti. Come poteva essere un racconto diverso per celebrare appunto 20 anni di Amici, anzi 25 anni? Cosa avresti apportato? Qualche modifica?
Allora, in un mondo ideale Maria De Filippi è al comando dei suoi programmi, non solo dietro le quinte ma anche davanti.
Certo.
Nel senso che lei sarebbe stata un'ottima conduttrice e sarebbe stata un'operazione che avrebbe elevato questo contenuto show a un vero e proprio antagonista di Sanremo, mm-hmm, antagonista, sì, diabolico, terribile, che raccoglie tutto un altro pubblico, che forma, certo, tutto, certo, un altro tipo di...
Siamo forse proprio il giusto modo per fare competizione, perché poi, esatto, alla fine, negli ultimi anni, di fronte a Sanremo tutti si arrendono,
certo.
Però Maria De Filippi fa TV da tantissimi anni ed è stanca, giustamente, quindi ci viene da chiedere cosa si poteva fare altrimenti, certo. Anche niente. Non tutti devono debuttare in prima serata.
Diciamo anche che però Maria De Filippi ha molto investito, l'ha anche detto proprio su Silvia Toffanin. Non so perché sente questa affinità tra, appunto, oddio, lei e la... No, no, nel senso, non sono io a dirlo.
No, no, no,
l'ha,
sì,
dimostrato,
no,
lei,
certo,
dandole fiducia, non solo in This Is Me, ma anche in altri contesti. Quindi forse il fatto di essere, diciamo così, magari piatta, come dicevate voi, può alle volte essere scambiato come una TV garbata. Sono due cose però molto diverse, effettivamente, sì. Insomma, però andiamo avanti, perché per concludere questa tua celebrazione ci sono state anche le ospitate a sorpresa di alcuni insegnanti attuali di Amici. Io devo dire che ho amato la sigla ballata dalla Celentano, Emanuele Loh e la Cuccarini. La Celentano ha alzato la gara, cioè,
ha fatto,
nel senso, poteva staccarsi, nel senso...
Vabbè, ma la Celentano comunque, per quanto sia divisiva, cioè, nel senso... Comunque ha una certa autorevolezza nel parlare di danza, perché
anche
comunque non puoi vabbè, quello, cioè, insomma, è anagrafico, però cioè, la sua autorevolezza ce l'ha sul tema, quindi
poi
la riconosciamo.
Ospiti musicali che hanno dato un po', forse anche un po' di verve, no? Nel senso, hanno differenziato un po' anche ospiti che non gravitano intorno al mondo d'Amici, però tutto è stato fagocitato dall'enorme ego di Amici, che ovviamente aleggiava nell'aria. Certo. Però andiamo al capitolo ascolti, Charlie,
sì,
perché comunque ha avuto un ottimo esordio.
Esatto, conquistare un nuovo pubblico, insomma, al di fuori del talent show, usando questo tipo di registro, è oggettivamente cosa dura, ecco. This Is Me ha però intercettato il pubblico di Amici, andando molto bene anche negli ascolti. Infatti la prima puntata è stata un successo, regalando alla rete Ammiraglia Mediaset la vittoria della serata con 3.213.000 spettatori e il 22,24% di share. Insomma, il viaggio delle emozioni di This Is Me è appena iniziato.
Sì, io voglio chiedere, appunto, in conclusione di questo momento al nostro, appunto, Edoardo, numeri che forse non ci indicano davvero il successo di uno show, proprio perché, come diceva Charlie, ha intercettato alla fine il pubblico che guarda Amici. Era un Amici in versione verissimo, un po' particolare, insomma. Credo che però anche nelle prossime due puntate possa, appunto, arrivare a questi ascolti. Credi che possa avere un futuro?
Certo, io penso possa avere un futuro, perché in questo momento Mediaset ha molto bisogno di un successo.
Okay.
In questo momento,
proprio di ascolti, diciamo così.
Esattamente, è più semplice puntare su questo che evidentemente sugli altri format.
Uno
che
show magari
sta
in cui si
avanti
investe tanto, anche perché la pubblicità è stata massiccia, ragazzi, dappertutto, anche su Rete4, nei talk politici ne hanno parlato, cioè davvero una roba impressionante. Sintomo che ovviamente non soltanto ci credono, ma ci tengono anche, come dicevi,
esatto,
appunto,
con questo titolo che è orribile, possiamo dirlo.
È orribile, ma musicalmente parlando ha fatto invece un gran successo. Allora direi, visto che proprio Charlie, lei lo urla a gran voce ai suoi uomini.
Ma questo non
sono
è vero, ma lo dirò per, insomma,
facciamo un po' noi,
onestà intellettuale, This is me. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. Send the blood, gonna drown them out.
is who I'm meant to be. This is me.
Ecco, This Is Me, queste sono le mie urla quando Matteo non mi manda la benedetta scaletta di puntata prima di,
no, no,
di cominciare la diretta, circa due minuti prima.
Ascolta, guarda, dimmi. Che ormai sono inattaccabile da questo punto di vista. Era io diverse ore prima e Sofì ne è la testimone. Ma. Io invece volevo seppellire questa scia di guerra, sì, e volevo augurarti buona diretta, amore mio.
Grazie, cuore punto. Niente, abbiamo fatto questo siparietto.
Chissà,
il mondo della danza sa.
Anche il mondo di Radio Yulm.
Parlando di danza, tra l'altro, Matteo fuori onda si è messo a ballare. Questa volta ha ballato lui su questa canzone.
Sì, ho fatto
canzone.
Con la tutina di Roberto Bolle.
Bella. E Bolle che balla, che bello. Mamma mia. Ok.
Dipende che cosa balla di Roberto Bolle. Allora.
Procediamo.
Allora procediamo, perché appunto adesso qua voglio ancora più cattivo,
più,
Edoardo,
sì, esatto,
perché qua
veleno.
So che davvero sarai molto velenoso, perché proprio due settimane fa, Charlie, ci eravamo lasciati così, no, con questa domanda: quale sarà il futuro della talpa? E proprio Martina, che conosci molto bene perché anche lei è analista con te a TV Talk, ci aveva risposto così, ascoltate. Avrà vita lunga questa talpa?
In maniera molto cinica posso dire che le puntate che hanno pagato le metteranno fuori. Vorrei capire quanta presa possa avere effettivamente un programma recuperato e praticamente rifatto totalmente. Cioè rimane solo il nome della vecchia talpa, perché la Paola Perego era un'ispettrice Colombo. Cioè il fare da investigatrice molto più forte rispetto a quello di Diletta Leotta, che ha un carattere che per adesso non sembra tanto importante. E anche queste prove, cioè niente di troppo, e poi i concorrenti che fanno un po' fatica ad interagire con quel fare un po' sempre sospetto. È un po' un insieme di tanti diversi factual, tanti diversi reality che si incontrano in questo budino, in questa ciotola. Quindi non so quanta vita possa avere. Più che altro mi chiedo quanto appeal possa avere sugli spettatori. È un esperimento, però non so quanto è riuscito.
Io vado subito appunto dal nostro Edoardo, appunto a parte, diciamo così, l'epilogo. Cosa ne pensi di questa talpa quiz de Mol, insomma?
La talpa è morta.
Ecco, sottoterra.
Sottoterra, completamente, è stata uccisa, completamente morta. Questo è il suo funerale.
Io lo amo.
Un disastro, sotto quasi tutti i punti di vista. Non c'è stato neanche nel montaggio che è stato fatto, sì, per queste ultime stupende puntate, un,
sì,
lavoro,
diciamo,
per renderla più interessante.
È stato chiuso anticipatamente appunto per flop, e le ultime tre puntate sono state accorpate. Tra l'altro qualcuno faceva notare che, pur essendo state accorpate tre puntate in una, ha chiuso prima di Grande Fratello, cioè nel senso, il che è tutto dire,
sì. È funerale.
Sì.
Mancava soltanto Diletta Leotta con la veletta nera, l'abito appunto nero e...
With the Mall. No, mi chiedo cosa fosse il girato, se questo era il montaggio più coinvolgente, o meglio che età avessero i montaggi, perché realmente non è stato stimolante. E questo mi fa riflettere sul fatto, anche voglio riflettere anche con voi sul fatto, che un disastro in diretta è molto meglio che un disastro montato.
Certo.
E questo l'abbiamo detto sin da subito, certo, tra l'altro.
Sì, esatto, perché dicevamo, nella registrata puoi impacchettare coi fiocchi un programma.
Puoi davvero montarlo,
cioè,
proprio.
Non è ammissibile il disastro in un certo senso.
Tra l'altro dicevamo che è appunto una chiusura per flop anticipata, però con un messaggio, invece un comunicato di Mediaset pomposo, perché annuncia, diciamo così, il successo invece nella versione su Mediaset Infinity. Quindi c'è anche un po' di contrasto, insomma, no, tra quello che poi è successo in TV, il gradimento del pubblico, e quello che poi effettivamente dicono sia successo sui social, perché poi non puoi verificarlo, ci dobbiamo fidare, insomma,
sì.
Però andiamo a vedere cosa è successo, Charlie.
Allora, dicevamo, il funerale della talpa è finita così. Il ritorno della talpa dopo un'attesa durata 16 lunghi anni si è tradotto in una chiusura anticipata, una scelta, come dicevamo, come si può ben comprendere dagli ascolti bassi e calanti, che tuttavia lascia un po' con l'amaro in bocca.
Sì, l'abbiamo definita proprio la talpa amara, un po' come la terra, no?
Terra amara. Allora, la turcata.
E più o meno ha fatto, cioè, sembrava, eh? Allora, comunque, diciamo così, che abbiamo aspettato davvero tantissimi anni, però passate appunto ad aspettare questa ricomparsa di un format dall'illustre pedigree e molto forte sulla carta, però alla fine questa ingloriosa appunto fine non rispecchia il programma e anche ciò che si meritava, perché abbiamo visto uno show ben peggiori su appunto le reti Mediaset, ma forse appunto anche questo passaggio da una rete cadetta Italia 1 a Canale 5 forse non ha giovato. Però intanto ascoltiamo com'è finita questa tanto agognata ma sfortunata edizione di La Talpa Quiz de Mol. Ascoltate.
E il vincitore della Talpa 2024 è Alessandro Macher! Alessi tu! Complimenti! Abbraccio il vincitore! La Talpa si riveli Lucilla Gotti è la Talpa,
finalmente lo posso dire.
Cos'è stata la cosa più difficile?
Non poter entrare nel gruppo per paura che qualche cosa trapelasse da me.
Allora, insomma, lo sappiamo, noi l'abbiamo detto anche due puntate fa, la Talpa è Charlie.
Sì,
Charlie,
sono io.
La domanda fatidica, sei la Talpa?
Sì, sono io, mi avete scoperta, ma direi di concentrarci effettivamente su questo programma che sì, non ha funzionato,
diciamo,
per
stato, tutti
varie ragioni.
Si chiedono che cos'è che non ha funzionato allora appunto in questo programma.
Allora, la nuova Talpa si è rivelata una riduzione della vecchia che andava in onda su reti cadette e non su una rete ammiraglia. Nei fatti non c'è stata nessuna svolta factual,
che
diciamo,
poi era quella voluta proprio da Persilio e Berlusconi.
Esatto, la Talpa continua ad avere uno studio e una conduzione a tutti gli effetti che però vengono inevitabilmente depotenziati. Lo studio all'aperto accentua la sensazione di ciuperia.
Senti com'è cattiva,
sì,
cioè,
sì,
l'hai
sì.
proprio contagiata
di ciuperia. La mancanza di diretta fa venir meno una certa suspense data dall'imprevedibilità.
Sì, poi dicevamo appunto che l'assenza di diretta ovviamente ha inciso molto.
Certo.
La presenza di Letta Leotta in loco ha anche tolto un po' quella liturgia. Poi tra poco chiederemo anche un tuo parere, Edoardo, e anche quel chiacchiericcio su appunto chi fosse effettivamente la Talpa. Non stupiscono nemmeno le prove, le avevamo già dette appunto la volta scorsa. Si è scelto di evitare gli estremi, che però avevano fatto la fortuna e il successo del programma nella gestione, diciamo così, Perego, puntando per di più su sfide fisiche con concorrenti che erano pronte ad affrontarle, diciamolo, per soldi alla fine, perché alla fine è questo. Prima di andare appunto avanti e ci sono altre falle, altri problemi, appunto ti chiedo subito cosa pensi che non abbia funzionato, diciamo così, sono tante le cose, la più importante secondo te?
La diretta. Perché, come dicevo, un disastro dal vivo lo vedremo bene tutti, cioè nessuno si sconnetterebbe da un canale,
certo,
che trasmette
un
disastro.
Anche perché è sempre vedibilità, no?
Esattamente. La diretta e il gelato. Perché Diletta Leotta che parla con un gelato per
infatti molto hanno
tutte
detto
le puntate,
sei tornato un po' agli anni 90, no? Con questi conduttori sì. che usavano sti gelati, effettivamente.
Veramente molto difficile da seguire, anche in base al fatto che la resa dell'audio di un gelato non è televisiva.
Certo,
sì.
E quindi creano propri problemi. Questa Talpa era una nutria.
Io adoro.
Se vogliamo andare avanti in questa direzione, non si andrà avanti in questa direzione, io butterei su degli elementi ancora più camp. Farei una Talpa con solo attori turchi, per esempio.
Bellissimo.
La turcata.
Che non parlano italiano, però il gioco è tutto in italiano. Oppure potremmo giocare su altri versi. Detto questo, io voglio portarvi uno stimolo.
Sì.
Perché tra i miei vari talenti c'è anche questo. E c'è un format che in Inghilterra ha spopolato e che sta per essere adattato anche in Italia, che si chiama The Traitors.
Ah, sì, ho detto
Lupus
qualcosa.
In fabula, sì. Televisivo.
Ok.
Qualcuno infatti l'ha accostato, una nuova versione, diciamo così, 2.0 della Talpa.
Esatto, Prime Video sta producendo e uscirà nel 2025. Questo poteva essere ritornato dal ritorno della Talpa, non è stato così, quindi restiamo in attesa, perché The Traitors Italia, secondo me,
potrebbe regalarci
qualche gioia.
Pensi che una Talpa con un budget più alto e forse con un ritorno alle origini possa essere prodotta? Mediaset avrà questo coraggio, ma soprattutto ci sarà un futuro per una Talpa che ritorni al passato?
No, e soprattutto in base al fatto che Mediaset ha tenuto questo format congelato per tutti questi anni per non farlo fare a nessun altro, mossa berlusconiana, e il disastro che è stato quest'anno non penso che possa essere ripetuto, soprattutto in base al fatto che vorrei sapere cosa sta dicendo di Natalia Ottaletto dietro le quinte.
Eh certo.
Perché non penso che lei sia felice.
Tra l'altro
potremmo invitarla a chiederglielo.
Sì, Diletta, se vuoi Diletta, venire
dopo raccomando. Questo disastro,
se vuoi anche commentare sul nostro
numero... le chiediamo se ha fatto una belvata.
Che belva si
se
sente.
Questa è la sua belvata oppure
se,
no.
Se vuoi anche commentare sul nostro numero WhatsApp 3314
sicuramente
38,
lo farà, sta già 9, scrivendo
923, noi siamo in diretta, sì. Ovviamente. Tra l'altro la talpa, dicevamo, nelle falle del regolamento non vinceva nessun montepremi. Allora la domanda anche da porsi è: perché voleva sabotare il gioco? Cioè c'è anche questa domanda da farsi. Però veniamo agli ascolti, perché il destino della talpa si accomuna a quello di un altro docu reality, l'abbiamo detto in apertura, che è Se mi lasci non vale. I due programmi sono stati chiusi prima per flop, accorpando le puntate rimanenti, rimontandole per arrivare, diciamo così, velocemente alla chiusura della pratica. Poi nei fatti la finale della talpa ha ottenuto il 12,76% di share con appena 1.603.000 spettatori. Diciamo una fine davvero ingloriosa, come dicevi tu Edoardo, un funerale a tutti gli effetti.
Assolutamente, rest in peace. Non so perché si continui a avere paura di chiudere i programmi prima che finiscano, se stanno andando così tanto male.
Ma cioè, viene anche da chiedersi, no? Ci hanno creduto in così tanto, hanno rimato più volte appunto il progetto per poi vedere questo risultato. Insomma, interroga molto, no? Come dicevi tu, c'è poca fantasia forse nella nostra TV odierna. Abbiamo chiesto però anche sui nostri social, chiocciola Radio 1, Facebook, Instagram, una opinione appunto su questa edizione flop della talpa. Abbiamo chiesto: quale pensi sia secondo te il motivo dietro al flop della nuova edizione della talpa su Canale 5? Sofì.
Quattro opzioni, vi anticipo già che il pubblico da casa è d'accordo con quanto ha detto Edoardo, perché la prima opzione, nonché la più votata, è: l'assenza della diretta ha cambiato il reality, 60%. Seconda opzione: le poche informazioni sull'identità della talpa, 0%. Okay. Terza opzione: le nuove dinamiche del gioco e le prove low cost, 40%. Quarta opzione: la conduzione di Diletta Leotta, 0%.
Quindi un plebiscito. Sì. La diretta forse per un reality effettivamente è la BC, cioè
la
nel
chiave.
Senso.
Esatto. Insomma, il programma per il suo grande ritorno avrebbe meritato un ritorno ed un epilogo decisamente diverso da quello che abbiamo visto in queste settimane.
Sì, insomma, auspichiamo che Mediaset e Presidio, anche se Edoardo appunto è un po' titubante, ci ripensi e magari reinvesta nel format, riportandolo in onda però nella sua versione originale. Io faccio un appello: Piersi, pensaci tu.
Sì, per favore.
Cioè, nel senso, visto che noi abbiamo questo filo diretto.
Meno
con,
male che Piersi c'è.
Sì, no, con Sofì.
No.
Quello era per un altro parente.
Lavo.
Allora, tra pochissimo è il momento della rubrichetta della nostra Charlie, ma prima di arrivare alla sua sigletta e quindi a tutto il resto, 15 secondi di pausa. Torniamo tra pochissimo,
14, 13, 12.
Radio Yul.
E allora siamo arrivati al finale della nostra puntata, ma non possiamo lasciarvi senza la rubrichetta. Noi settimana scorsa abbiamo sentito la sua mancanza, ma in realtà
è ovvio, ma
no,
come
no,
avete
ma
fatto?
Audience cult è stato molto molto cult.
Hai tappato le falle, diciamo.
Non parliamo di cose da tappare, per favore.
No.
Ma partiamo subito, io direi. Allora dire una sola cosa.
Cioè, proprio...
Sigla, vai
con
vai.
La sigla.
È qui con noi la bravissima, la boomerissima, sugar festivalissima. Sempre con noi a quest'ora della notte, vivacissima, effervescentissima. Lei che balla è la più bella, lei che brilla è la più stella, è proprio lei.
Charlotte Ferrari, la mia badante.
Grazie. Mi alzi gli applausi che c'erano ancora sotto. No, niente.
Guarda come ti guardo.
Era facile. Grazie.
Allora,
grazie.
Io però prima di farti iniziare, faccio mia una domanda che mi ha fatto Edoardo.
Giusto.
Cioè, cos'è la rubrica?
Ma che cos'è sta cavolo?
Cos'è sta rubrichetta?
Ecco. Ah, devo rispondere io?
Tu la rubrichetta. Okay.
Allora, la rubrichetta è un format che... devo fare la presentazione un po' formale. È un format che nasce... cioè, ragazzi,
67
puntate. È nato nel 2023.
Ottobre 23.
Ho deciso pian piano di conquistare spazio in questo programma quando ancora facevo la regia.
Largo.
Sì, esatto, a spallate. Proponendo uno spazio chiamato rubrichetta, con grande originalità, in cui di fatto parlavo un po' di quello che volevo, sì, che cercando poi... sempre di rimanere comunque un minimo nell'ambito televisivo.
Esatto, devi sapere che io e anche l'ex speaker, che appunto prima che arrivasse Charlie, noi non sapevamo niente, quindi noi seguiamo quello che appunto lei,
esatto,
dice. La rubrichetta si chiama Chiedilo a Charlie, perché noi chiediamo e lei ci risponde sempre.
Play. Esatto. Prego. Allora, insomma, cari rubrichettari, oggi
poi ci
torno...
darei un giudizio, voglio che sia cattivissimo.
Sarà... adesso ho paura, prima l'ho messo io in difficoltà, adesso sento la pressione. Io. Allora, cari rubrichettari, oggi torno ai microfoni di Radio Yulm per guidarvi nella folta nube di contenuti che Netflix ci propone per entrare con il giusto mood nel clima natalizio.
Avete già fatto l'albero?
No, non ancora, non si fa ancora.
Per carità.
No. Allora, io non so voi, ma per me la ricetta per il Natale perfetto è per un buon 60% fatta da tutti quei film da guardare più o meno a partire da metà novembre.
Ma in compagnia?
Con una tisana in mano, al caldo delle coperte. Poi c'è chi si sta chiedendo, ma il restante 40% che cos'è? Sicuramente sono tutte quelle attività imbarazzanti da fare con partner, tipo il pigiamino abbinato con le fantasie imbarazzanti.
Tu ce l'hai, Charlie?
No, perché io non ho il partner, quindi proprio...
Sicura?
Sì, sono sicura.
C'è un appello al 3314 38 923,
proponetevi, che adesso inizia a far freddo, vogliamo tutti avere delle belle braccia che ci avvolgano. Sofia sta già sbuffando, perché anche Sofia in realtà le vorrebbe. Comunque, a coronare questi momenti di questo 40% del clima natalizio con il proprio partner sono ovviamente anche le foto che poi le coppie mettono sui social con
però
il pigiamino abbinato. No, perché ripeto, non ho il partner. Sono molto invidiosa in realtà. Non lo so, ecco, se farei questa cosa.
A parte che magari i tuoi partner sono già poi impegnati con altri partner.
Ma no, io ho una policy e sto su quella policy. Comunque, realtà sono molto invidiosa di questa cosa, perché vorrei fare anch'io la serata skin care.
Facciamo io e te.
I dolci fatti in casa.
Buona diretta, amore mio.
Cuore punto.
Comunque, non uso questi microfoni per fare un appello e trovare l'amore, per questo ci pensa già la Yulm con un programma che partirà
tra l'altro, ecco, appunto lo fanno proprio.
Ho alzato proprio la palla per te, Edoardo.
Esatto. Professionisti, perché questa è una segue in cui io vi parlo di You'll Meet Me. Una puntata zero che registreremo il 13 dicembre in auditorium. Posso annunciarlo?
Che bello.
Alle ore 18. Okay. C'è un form sulla pagina Yulm.
Appunto dell'università.
Dell'università, quindi qualcosa un po' più alto. E nulla togliere.
Vedi, qua la scoccata.
Ma
proprio.
Io direi che sono d'accordissimo con quello che ha detto Edoardo.
Però vi aspettiamo, c'è un link, candidatevi, si può partecipare come pubblico e come protagonisti.
Sofia si candidata.
Ti segnalo che Sofia si è candidata.
E ma si può trovare l'amore.
Ma Sofia, devi trovare l'amore?
Certo che devo trovare l'amore.
Diciamo così, c'è chi può fare il protagonista, che poi farà la scelta, il concorrente e il pubblico, giusto? Ho capito
no,
bene?
No, concorrente o pubblico sono le due opzioni.
Esattamente, il resto sta a noi.
Ah, ok, siete un po' i Maria De Filippi della Yulm, insomma.
Certo, e non solo. Attenzione, non solo. Però
perché fate tutto voi, no? Dalla conduzione alla scrittura, tutto.
Esattamente. Infatti vi invito, tutti quelli all'ascolto, a andare sul sito Yulm, a cercare l'articolo dedicato e iscrivervi in tanti, perché sarà molto divertente, ragazzi.
Quindi ricordiamo l'appuntamento. Quando registrate la prima?
13 dicembre.
In auditorium alle ore?
18.
Io ci sarò,
mi
sicuramente.
Mi raccomando,
Ma insomma, entriamo nel vivo della nostra rubrichetta.
Vai.
Io oggi ho appunto dei titoli da consigliarvi, più o meno nuovi, per scaldare
Per entrare nel mood natalizio.
Sì, esatto, per iniziare a scaldare i motori, letteralmente, per questo freddo Natale. Allora, se anche voi siete appunto in questa tragica situazione come me, in cui manca appunto la materia prima.
Mi ci metto anch'io,
Esatto.
A questo punto andiamo tutti a You'll Meet Me.
Ovvio, oltre a quello, ma comunque non siete soli. Potete, farvi compagnia con Gianna, la protagonista di Odio il Natale, serie Netflix giunta alla sua seconda stagione proprio l'anno scorso, che vi porta con sé alla ricerca in poco più di un mese del fidanzato da poter presentare alla cena di Natale in famiglia e svincolarsi dalla solita condizione di eterna single, o meglio zitella del
parentato. Al tavolo dei bambini, no?
E
giusto?
Perché il problema è poi sempre quello, che altrimenti vieni messo immediatamente nel tavolo dei bambini, che comunque in casa mia c'è.
Cioè,
non ci sono più bambini, ma c'è ancora questo tavolo dei piccoli.
Che si è trasformato il tavolo degli gli zitelli praticamente.
No, perché no. Sono l'unica io. Tra un po' faranno veramente solo il tavolo per me, singolo, cioè proprio per ricordarmi la mia triste condizione.
C'è anche Mr. President a questo tavolo?
Sì, ma vabbè, non mi sento di dare informazioni sulla la vita sentimentale.
Mr. President è suo
fratello. Soprannominato così, però non mi sento di parlare della vita sentimentale dei non presenti, ecco.
Andiamo avanti.
Comunque, ecco, noi seguiamo, se non l'avete già visto, Gian in questa sua ricerca dell'uomo perfetto da presentare alla famiglia, quindi passa da Tinder al collega. Tra l'altro su Tinder lei trova un liceale, adesso non vi voglio fare grandi spoiler.
Sì, ho visto la serie.
Insomma, passa veramente di palo in frasca.
L'hai visto Odio Natale?
Ho visto l'originale norvegese.
Ah, okay.
Sempre
vedi.
Netflix, si chiama Skruvekut, no, non so come si chiama. Però è molto carina l'originale e appunto mi pare sia Pilar Fogliati la protagonista.
Sì, 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 devo dire sì, una buona resa.
Ci rivedi?
Sì, sì, però ho deciso di non spendermi troppo per questa ricerca.
Sì, 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 sì.
Cioè... Oh, qua a tutti è successo. Sì, io invece non batto chiodo, quindi non andiamo avanti.
E abbiamo poi Appuntamento a Natale, che invece è un titolo presente sulla piattaforma già da qualche settimana, che è un film in questo caso, non una serie. Vi leggo in breve la trama. Si tratta della storia di Laila, una giovane donna che durante le festività natalizie rimane bloccata nella stazione di New York a causa di uno sciopero. Durante questa attesa incontra l'affascinante James, l'uomo dei suoi sogni, e prima di separarsi si promettono di ritrovarsi l'anno successivo al concerto dei Pentatonics. Se non sbaglio è molto un po' alla Before Sunrise, un po' queste vibes così in cui ci si dà l'appuntamento.
Edoardo
per l'anno
è sicuramente
successivo.
Più esperto di me.
Beh, infatti stavo parlando con lui, non con te. Insomma, però si rincontreranno.
Grazie Charlie, puoi anche chiudere il microfono.
Sì. Si rincontreranno in occasione del concerto dei Pentatonics, non so se lo conoscete, il gruppo di diciamo un gruppo corale, ecco, di cantanti abbastanza noto, ecco. E la protagonista non può fare a meno di passare tutto l'anno pensando a quest'uomo che ha incontrato così all'improvviso, e cercherà appunto di far di tutto anche con l'aiuto di altri personaggi per accaparrarsi uno di questi biglietti che sono già andati esauriti. Tra l'altro è un po' incredibile il fatto che nel salutarsi i due non si scambino recapiti, cognome, insomma è tutto lasciato veramente all'aria. Io ormai non credo più a queste cose, cioè è veramente poco credibile.
Ma mai dire mai nella
mai,
vita,
ma certo, mai dire
poi,
mai.
Sappiamo
però...
che Charlie è la più attiva, diciamo così, dal punto di vista sentimentale. Edoardo però ha qualcosa da dire, ci sta
sentiamo.
Guardando.
Amica, se al tuo uomo piacciono i Pentatonics,
sì,
fai due domande.
Ah,
c'è qualcosa sotto. Io ho avuto la fase Pentatonics.
Okay.
Sono stato a un concerto di Pentatonics a Milano, tra l'altro.
E che ci
2016.
Dici?
Ripeterei la stessa cosa.
Okay.
Amica,
okay,
presta attenzione ai messaggi.
Okay. Guardati da.
Ci sono campanelli d'allarme.
È una red flag.
È un elemento da prendere in considerazione.
Okay.
Sì.
Ragazzi, ma cosa sta diventando questa
okay
puntata?
Ok, attenzione, no, beh, è utile, vedi?
No, però, esatto.
Ho bisogno di queste interazioni
bisogna,
durante la rubrichetta.
Questo è servizio pubblico, ragazzi.
Certo, assolutamente sì.
Comunque, Pitch Perfect, ok, il primo, ma Musica a Cappella io butterei tutto.
Ok.
Nel 2024 basta.
Sì,
comunque,
direi
sono
di...
interessato a vedere. I Pentatonics sono in questo film.
Sì, sì, compaiono.
Mi
sì
dicono di sì, dalla
sì, 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 assolutamente sì. Anche qua si ripercorre un po' sempre il mito della persona giusta al momento sbagliato, perché ricordiamo che la protagonista, quando incontra quest'uomo super mega affascinante, è impegnata lei nel frattempo.
Ovviamente.
Quindi
la storia,
c'è Charlie,
cioè, ma al contrario, nel senso,
dilemma.
Lei non è mai impegnata. Disimpegna
insomma
gli altri.
No, io direi di andare avanti, perché intanto dalla regia ci dicono di stringere, perché io
l'ultimo,
avrei
l'ultimo,
anche
dai
un titolo che uscirà proprio il 26 di dicembre,
sì,
che invece per tutti quelli
non
che
è proprio
affrontano
molto romantico.
No, no, infatti è per tutti coloro che affrontano il clima natalizio da Grinch, quindi che odiano, ecco Sofia alza la mano,
io no.
Che odiano il Natale, quindi non riescono proprio ad entrare in questo clima di lucine, romanticismo, panettone, ecco e renne. Oddio, le renne poi
di renne siamo pieni.
Poi,
esatto,
ci sono ovunque. Sto parlando di Squid Game. Squid Games, no, Squid Game. Oddio,
Squid Game.
E bello perché la scrivo io per
gioco, il gioco del calamaro, insomma.
Il gioco del calamaro, sì. Allora, io non so se tutti avete presente di cosa si tratta. È una serie coreana uscita nel che ha debuttato nel 2021, appunto, sulla piattaforma di Netflix, che racconta di questo. Questa serie di giochi a cui si partecipa, diciamo, attraverso, cos'era già, lui chiamava, rispondeva al telefono, un bigliettino, no, lui si proponeva, insomma,
i protagonisti.
E l'ho vista 50 anni fa,
però, però carina. Tra l'altro io l'ho vista in coreano, pensa, perché Charlie non c'erano ancora i sottotitoli
quando l'ho vista.
Ma io sono sempre single comunque. Insomma, queste persone con questa situazione disastrata, pieni di debiti, decidono di partecipare a questo gioco, che in realtà tanto gioco non è, perché ci sono una serie di prove in cui se perdi non è vabbè, insomma, la prossima volta ti andrà meglio. No, perché non ci sarà una prossima volta, vieni fatto fuori istantaneamente. Diciamo che è perfetto questo titolo se voi veramente ripudiate tutto quello che è romanticismo, divertimento, coccole e bacini.
È per te, Sofì.
Perché i titoli che presentano la seconda stagione recitano cattiveria e crudeltà ai massimi livelli. La seconda stagione di Squid Game non farà sconti a nessuno e promette di scioccare gli spettatori. E ancora, Squid Game 2 sarà pura violenza. Lo sceneggiatore teme di aver esagerato.
L'hai scritta a te, Sofì?
No, probabilmente no, si sono ispirati liberamente al quaderno, al quaderno dell'odio di Sofia, perché Sofia ha un quaderno su cui scrive tutte le cose che la fanno arrabbiare fortemente.
Charlie ha 6 pagine.
È un libro nero. Secondo me si sono ispirati a questo per la quota di crudeltà e di cattiveria.
Edo, a te la giusta conclusione di questa rubrichetta.
No, volevo ricordare che anche Masterchef, che è un po' simile, ricomincia proprio effettivamente natalizio.
La crudeltà
ha fatto proprio un crossover nella pubblicità tra Squid Game e i 3 giurati, con Cannavacciuolo che conclude dicendo: ciao, c'è una bella calamarata.
Ma sì, beh, la calamarata è buona, però
i totani sono più buoni.
I totani, vero? Ho mangiato sto weekend i totani.
Grazie.
Niente, solo per
questa informazione.
Chiudo così la mia rubrichetta.
E allora, grazie anche oggi a Charlie. Anche oggi abbiamo chiesto e anche oggi ci ha risposto.
Fateci sapere al 331 14 38 923 che cosa guarderete tra questi titoli che vi ho consigliato. Se ne avete anche altri che volete proporre.
A questo
perché
punto,
accettiamo tutto.
Anche sui nostri social e anche su TikTok. A questo punto, li hai citati? Sono in che serie?
Appuntamento a Natale. Meet Me at Christmas.
Ecco, in come You'll Meet Me.
Esatto. Li ascoltiamo. Sono i Pentatonix con Merry Christmas.
Per entrare Happy un holidays. Po' nel mood natalizio, anche se non abbiamo ancora fatto l'albero.
Sì, però inizia a far freddo, quindi ci scaldiamo così. Direi che c'è bisogno.
Con la musica. Oh, happy holidays.
Christmas.
Merry Christmas.
Merry Christmas.
Every Christmas.
Merry Christmas.
Ed è qui Pentatonix live dallo studio di
da Romolo.
Da Romolo City. Sì.
Allora, dunque, anche se non è ancora Natale, diciamo così,
siamo noi ve l'abbiamo augurato così, andate tutti
con un
mese
d'anticipo,
con del largo anticipo.
Sì, ecco. Siamo arrivati alla conclusione di questa 67esima puntata di Audience, la TV che si ascolta.
Comunque con il ritardo accumulato delle varie puntate, secondo me
ci sono altre 64 sì. puntate.
Sì,
forse.
Sì, sì, secondo me sì.
Noi ringraziamo subito il nostro Edoardo, appunto,
grazie,
per essere stato
Edoardo,
con noi.
Grazie mille.
Davvero un amico di puntata.
Ospite molto gradito.
Sì, 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 davvero proprio con la giusta cattiveria, poi ci è davvero piaciuto.
Sì, sì.
Non potreste dire il contrario.
Vero analista? No, ovviamente no. Dopo parleremo di te.
Non è vero. Ricordiamo l'appuntamento oltre che con You'll Meet Me a TV Talk.
Esattamente, TV Talk alle 3 su Rai 3 di sabato.
Con Mia Ceran.
Con Mia Ceran, con
Martina.
Analisti, con anche Martina.
Ci sarai sabato?
Star. Non questo sabato, no.
Ah, okay.
Però presto per il mio ritorno. E esatto, You'll Meet Me 13 dicembre. Trovate tutto sul sito Yulm per
se
trovare l'amore.
Per esatto. trovare l'amore, esatto.
Un po' di cross promotion. Noir Festival, ci sarà una diretta legata a proprio il noir.
La conduttrice noir. Sono io.
È proprio la nostra regista.
Davvero? Ma sì. Che brava. Sì, allora sì. vi seguiremo.
Ovviamente.
Dal 2 al 7 dicembre.
Perfetto. Ovviamente seguiremo.
Noi appunto vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi ricordiamo che torniamo settimana prossima con
mercoledì.
La 68esima puntata di Audience, la TV che si ascolta. Ma che siamo dovunque, giusto
siamo
Charlie?
Siamo dovunque, siamo su Instagram chiocciola Radio Yulm. Ma
Facebook.
Anche su TikTok, Facebook. Sempre il nostro canale chiocciola Radio Yulm.
E
poi
il nostro sito per risentire le puntate www.radioyulm.it.
Andate nella sezione programmi Audience, ci riascoltate.
Ma potete anche contattarci
al 331 14 38 923.
Ormai lo sa a memoria. Allora, noi salutiamo anche chi ci ha scritto appunto in diretta oggi. Grazie appunto ai nostri,
ciao.
Ai nostri fedelissimi. Noi ringraziamo la nostra Sophie Baglions per essere
grazie,
stata
Sofia.
Con noi.
Grazie a voi come
grazie
sempre.
Grazie Charlie.
Grazie Matteo.
Vi auguriamo buona serata, ricordandovi sempre che
la TV
siamo noi.
La TV che si ascolta.